Ed eccoci arrivati al tanto agognato spazio di voi che sapete, lo abbiamo annunciato più volte durante la mattinata. Oggi parliamo di Villa Verdi perché è un patrimonio italiano in pericolo e dunque non possiamo fare altrimenti che così. Con me è arrivato ovviamente Cristian Gilardi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E grazie di essere qui con noi. E al telefono abbiamo due ospiti di tutto riguardo. Prima le signore e allora Barbara Minghetti, buongiorno, direttrice del Festival Verdi Off, e quindi chi meglio di lei può parlarci di Giuseppe Verdi? Eccola qua, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E insieme a lei il grandissimo Alberto Mattioli, che insomma ha scritto un libro che si intitola Meno grigi, più verdi, e ecco, dunque veramente oggi abbiamo vinto il lotto. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, se Barbara me lo permette, io inizierei da Alberto Mattioli perché vorremmo avere un po' la cronaca di come si sia arrivati a una situazione per cui un patrimonio così importante rischia di essere venduto dallo Stato, insomma venduto a dei privati e trasformato, chi lo sa, in una spa, in un albergo di ricreazione. Ma Alberto, che cosa...
Speriamo di no, ve la faccio breve perché sì, è una storia lunga e complicata. Nel 2001 muore Alberto Carrara Verdi, che è il discendente diretto della figlia adottiva di Verdi. Verdi adotta la figlia di un cugino, Filomena, ribattezzandola Maria, quindi siamo in pieno Simo Boccanegra.
Certo.
Questa fanciulla si sposa con il notaio Carrara di Busseto, da lì i Carrara Verdi, che sono gli eredi di parte del patrimonio del maestro, fra cui appunto la villa di Sant'Agata, che è il luogo dove Verdi ha vissuto per mezzo secolo. Nel 2001, dicevo, Alberto muore, comincia una complicatissima lite giudiziaria fra i quattro figli, Maria Mercedes, Ludovica, Angelo ed Emanuela, a sua volta scomparsa nel 2020, che approda a una sentenza della Corte di Cassazione, cioè quindi la Suprema Corte Giudiziaria Italiana, che obbliga gli eredi a dividere l'eredità in parti uguali. Visto che nessuno è in grado di acquistare le parti degli altri, la legge prevede la nomina di un curatore del bene che poi all'asta. Quindi la situazione è che fra qualche tempo, cioè quando finalmente il Tribunale di Parma avrà espletato tutti i vari passaggi legali, il bene, cioè la casa di Giuseppe Verdi, finirà all'asta. Nel frattempo si è svegliato con il consueto enorme ritardo il Ministero dei Beni Culturali e il neoministro Gennaro San Giuliano, che sta già facendo rimpiangere i suoi predecessori, ha annunciato in Senato che lo Stato italiano intende acquistare Villa Verdi, avvalendosi fra l'altro di un diritto di prelazione che ovviamente gli è riconosciuto. Però anche qui con molta ambiguità, perché adesso che, come ha detto il ministro, si chiederà comunque l'aiuto economico derivante da dei concerti che alcuni teatri italiani starebbero progettando. Nel frattempo, e chiudo, segnalo che questa sera alle 20.30 a Milano, al Teatro Santo Gaber, che poi è il vecchio Lirico e l'ancora più vecchia Canobbiana, si farà un concerto non per raccogliere fondi, perché è stato organizzato prima di questa improvvida uscita del ministro, ma semplicemente per sensibilizzare la pubblica opinione sul gravissimo rischio che un luogo sacro della cultura musicale italiana e mondiale finisca nelle mani di un qualsiasi sceicco che ci fa appunto la spa o il ristorante. Quindi per iniziative del tenore Francesco Meli e del maestro Riccardo Frizza, questa sera alle 20.30 ingresso libero al Teatro Gaber, c'è tutta una serie di grandi nomi dell'opera italiana, da Eleonora Burato, Leonucci, a Roberto De Candia, Annalisa Stoppa, Piero Pretti, eccetera, eccetera, che canteranno Verdi per ricordare che è in pericolo un luogo importante dell'identità nazionale. Ecco,
ecco, grazie Grazie per questo, come dire, per averci raccontato quello che sta succedendo e quello che succederà. In effetti, appunto, San Giuliano e anche Vittorio Sgarbi, come sottosegretario alla cultura, ha twittato proprio nelle ultime ore questa intenzione. Però forse la domanda è Ma che cosa ne sarà poi? Perché certo, scongiurare l'acquisto da parte di privati sicuramente è la cosa più probabilmente saggia per cercare di mantenere il patrimonio culturale. Poi però bisogna capire che cosa il Ministero della Cultura ha in testa, se ha in testa qualcosa.
Lo chiediamo a Barbara Minghetti. Secondo te che cosa ne diventerà?
Allora, intanto, vabbè, grazie anche a Alberto che ha fatto tutto un excursus molto chiaro della storia e della situazione attuale. È chiaro che non possiamo lasciare andare questo patrimonio appunto a privati e che possano farne qualcosa di assolutamente poco coerente rispetto alla storia di questo luogo. Ma devo dire che le terre verdiane sono uno spazio, un luogo, insomma dire un percorso che è davvero non solo storico, è un percorso che è diventato negli anni un percorso anche di turismo culturale molto importante. Quindi, per esempio, per il Festival Verdi, Verdi Offe, è un appuntamento che ovviamente noi consigliamo, è un luogo che noi invitiamo ad andare a visitare per poter respirare veramente quello che è stata la vita del grande maestro. Quindi è fondamentale per tanti motivi riuscire a mantenere questa casa e questa villa, questo suo spazio, perché è fondamentale non solo appunto per la storia, per il valore italiano di questo luogo e del più grande maestro che abbiamo in Italia, ma soprattutto anche per tutto un sistema, mi spiace anche dirlo, ma in realtà è necessario, di un sistema di turismo culturale che vede davvero in un percorso delle terre verdiane questo come un fulcro. Poi cosa farci e cosa metterci? Sicuramente è difficile perché negli ultimi anni comunque la Casa Verdi era tenuta anche in maniera un po' difficile, è un luogo molto affascinante di per sé, quindi anche se non era magari gestita in maniera così contemporanea o magari molto organizzata, però è un luogo talmente affascinante, basta solo fare due passi nel famoso giardino, guardare oltre il cancello i campi oppure stare appunto nella stanza dove lui ha dormito che è sufficiente per poter fare migliaia di chilometri, ecco. Poi se invece uno se lo immagina un po' organizzato bene, strutturato bene, mi viene in mente un po' anche le gestioni FAI, mi viene da dire che
Sì.
potrebbero essere delle soluzioni. Non so quindi che cosa ha in mente il Ministero, c'è di buono che almeno è stato preso, non so come dire, un po' una posizione immediata del fatto che non possa andare all'asta in maniera incondizionata, ecco.
Sì, in effetti il ministro San Giuliano della Repubblica ha dichiarato che lo Stato non si può permettere di lasciare che questo luogo della memoria collettiva vada in degrado. Chissà se resteranno solo parole, speriamo di no. Intanto noi facciamo un brevissimo ascolto, 2 minuti, e poi continuiamo a dialogare.
Patria mea, gloria mea, più pruno, più pruno,
Caro Christian, molto prima di Vazzanicchi già Verdi aveva scritto la sua zingara, ed era quella che abbiamo appena ascoltato, eseguita da Margaret Price e Geoffrey Parsons in un disco celeberrimo della Deutsche Grammophon. Diciamo che abbiamo avuto anche noi casi svizzeri di disastri sulle ville storiche. In particolare noi abbiamo demolito la villa costruita da Ruggero Leoncavallo, veramente uno scempio negli anni 60, per costruirci sopra un condominio. Speriamo che Villa Verdi invece resti integra comunque, a prescindere da quella che sarà la sua sorte, e che si possa visitare. Un altro caso è il Castello di Trevano, dove c'era una famosa sala da concerto frequentata anche da Fauré, che è stata anche questa demolita. Noi facciamo in fretta, diciamo.
Sì, è vero. Però magari vanno citate anche, però, diciamo, le cose, chiamiamole così, più virtuose. Ecco, il caso per esempio di Villa Senar, cioè la villa in cui tra il 1933 e il 1939 abitò Sergei Rachmaninov. No, Villa Senar è l'acronimo di Sergei e Natalia Rachmaninov, appunto, che è una villa in stile Bauhaus, in un posto magnifico sul lago di Lucerna, e recentemente è stata acquistata dal cantone di Lucerna per metterla a disposizione della fondazione Rachmaninov, che già insomma l'ha gestita in questi anni, ma per dare appunto la possibilità. In questo caso c'è un bel progetto, perché è un progetto appunto di naturalmente mantenere tutta una parte di quello che era l'archivio
storico,
e la parte storica di Rachmaninov, dall'altra parte per incentivare anche masterclass, comunque incontri, aiuti per musicisti, giovani pianisti, insomma, ecco, dei progetti che sicuramente potranno far vivere, non solo per andare a vedere, come dire, scusatemi il termine, un feticcio storico, quindi non so, l'abito di Rachmaninov, ma come dire, per fare veramente cultura oggi con questo tipo di patrimonio.
E allora, su questo feticcio, questa parola interessante che ha lanciato Christian Gerardi, io mi sento di stimolare Alberto Mattioli, perché è così veramente importante andare a vedere il feticcio.
Sì, in questo caso sì, perché perché il Villa Verdi è l'espressione della personalità di Verdi. Non della sua arte, evidentemente, ma della sua personalità, sì. È il luogo, al di là appunto del fascino degli ambienti, che, non dimentichiamocelo, sono rimasti esattamente come lui li ha lasciati. Per cui veramente l'impressione è molto forte, perché ti sembra che lui sia appena uscito per andare a sparare i passeri o per fare, o ispezionare i suoi poderi. Quindi, al di là dell'estremo fascino che è costituito dalla villa, la villa è veramente l'emblema della personalità di Verdi. Questo suo carattere di self-made man padano, il fatto che lui si ritenesse principalmente un agricoltore, no? Viene in mente quello che diceva Claudio Abbado: io sono soprattutto un giardiniere. Ecco, Verdi si riteneva principalmente un proprietario terriero e un agricoltore. Cioè c'è a Sant'Agata una certa idea dell'Italia che era quella di Verdi, quella di un paese serio, di gente molto severa, molto rigorosa, in primo luogo con se stessa, che non disdegnava affatto il successo economico. Verdi fu uno degli uomini più ricchi d'Italia, uno dei maggiori proprietari terrieri dell'Ottocento, perché ogni opera che scriveva si comprava un potere.
Certo.
E quindi Sant'Agata è veramente l'emblema della personalità di Verdi, per esempio della sua fede e fiducia nella scienza e nella tecnologia. Lui fa arrivare dall'Inghilterra una macchina a vapore per estrarre l'acqua dal pozzo, decide assolutamente che in giardino ci vuole un banano, si fa arrivare dall'America nonostante sia in corso la guerra di secessione, per cui devono forzare il blocco per portargli il suo banano via Londra. Cioè, è veramente un monumento alla personalità, alla testardaggine, all'intelligenza e al senso della vita di Verdi. Per questo che va preservata questa villa. Vorrei anche aggiungere provocatoriamente, se posso,
sì, certo,
che io non sono del tutto contrario invece al fatto che non sia gestita dallo Stato. Allora, la villa intanto è tutelata, quindi non è possibile demolirla per farci un condominio. Non sono c'è su di lei un vincolo di visitabilità, cioè chiunque la compri deve poi garantire la possibilità di un'apertura al pubblico. Cioè, secondo me, se la comprasse Bezos e con ingenti capitali la mettesse a posto, perché pare peraltro che abbia bisogno anche di restauri.
Sì, c'è una perdita piuttosto importante. Sì.
Piuttosto che l'elefantiasi burocratica, la lentezza, ottusità ministeriale, secondo me, appunto, una soluzione tipo FAI, come quella che indicava Barbara, sarebbe ottimale. Anche un privato che la compra, la mette a posto rispettando ovviamente i luoghi, e magari ci fa pure, perché no, in qualche ex porcinaia, un stall, un ristorante, un bookshop, eccetera. E poi ricordo l'ultima cosa: Verdi voleva che la casa fosse abitata. Ora questo non sarà più possibile perché la sua famiglia la dovrà lasciare, però ecco, secondo me sarebbe molto importante, per esempio, utilizzare gli ampi spazi della villa e degli annessi per esempio delle residenze per giovani musicisti, per fare un luogo vivo, dove non solo si va a vedere la reliquia, il feticcio, come giustamente dicevate voi, del maestro, ma come dire, si perpetua anche praticamente la sua eredità, concretamente la sua eredità.
Insomma, un modello tipo le ville aristocratiche inglesi, dove i nobili vivono ma permettono, grazie al contributo dello Stato, di far visitare questi tesori dell'arte britannica. Barbara Minghetti, in due minuti, secondo te... Sarebbe il progetto da attivare dunque in questa villa? Ritorno sulla domanda di Christian Gilardi, una volta però che Mattioli ci ha detto ci sono degli spazi che si possono utilizzare.
Sì, guarda, intanto mi aggancio a quello che diceva anche Alberto, l'importante per me è che sia una villa vissuta, nel senso viva, nel senso che ci possano essere diverse attività, e qualche idea anche legata al Festival Verdi, a Verdi Off, li avrei, cioè di iniziative che possono essere fatte in orari diversi, in contesti diversi, e anche magari appunto una residenza di musicisti. Per esempio, noi abbiamo l'Accademia Verdiana Teatro Regio, e sarebbe molto bello poter, la lancio così in diretta, sarebbe bello poter pensare di farla lì. E sicuramente gli esempi che citava Alberto, per esempio, mi viene in mente appunto del FAI, la Villa Panzavarese, che ha mantenuto tutto ovviamente l'elemento storico, ha messo una collezione nuova oltre a quella storica di proprietà del proprietario, e c'è all'inserito un bookshop, un ristorante, quindi un luogo dove è anche bello andare e stare, oltre poi visitare, ascoltare e fare. Quindi che di idee ce ne possono essere tante. Aggiungo solo due aneddoti, perché la cosa bella di questa villa, oltre che i visitatori, i turisti che venivano appunto nelle terre verdiane, curiosi, in realtà è meta soprattutto e anche in maniera importante di tanti artisti. Quindi, per esempio, tutti i registi che vengono al Festival Verdi vanno in pellegrinaggio e stanno del tempo in quei luoghi. Ad esempio, Gran Wick è voluto starci una giornata, proprio sulla panchina nel giardino. Ed è andato anche Gergiev, è andato in grande nascosto, nascosto da solo, ma voleva assolutamente andare. Quando ha saputo la situazione critica della villa, ha detto: me ne occupo io. Questo l'ha detto qualche anno fa, poi adesso c'è la storia che sappiamo, quindi non so se qualcuno può chiedere di aiutarci, però insomma è rimasto molto colpito anche lui.
Beh, insomma, due aneddoti veramente gustosissimi e di grande attualità. Dunque io ringrazio i nostri ospiti per essere stati come sempre amabilissimi e puntualissimi nelle risposte. Ringrazio anche Christian Gilardi. Salutiamo Alberto Mattioli e Barbara Minghetti, e ci ritroveremo prestissimo. Speriamo con notizie positive. A presto, grazie.
A presto, grazie.